buongiorno a voi.
Oggi vogliamo parlare di internet e bambini. Sappiamo che i ragazzini sono sempre più svegli, sempre più bravi anche nel navigare all'interno della rete. Questo però può esporre i più piccolini a dei rischi, soprattutto quando navigano all'interno di siti pericolosi o addirittura si espongono alle chat. Innanzitutto, professoressa, dal suo punto di vista, questo problema è sempre più diffuso?
Purtroppo sì, anche perché quando lavorano entrambi i genitori e il bambino è a casa da solo, perché magari è già grandicello, per esempio prepubere o peripubere, o quindi alle medie o anche ai primi ginnasio, oppure quando sta con babysitter che non lo seguono molto, ecco che il bambino poi tra virgolette trova compagnia chattando su internet, e siccome i bambini sono velocissimi ad imparare, ecco che questo problema sta diventando veramente importante e vorrei dire anche drammatico, e quindi il primo messaggio è ai genitori di non dormire su questo aspetto, perché possono trovarsi purtroppo con sorprese anche molto amare.
Genitori, insegnanti, educatori, che cosa possono fare per insegnare ai bambini come riconoscere i pericoli e anche la diversa gravità delle varie situazioni?
Guardi, il gioco è sempre stato storicamente il modo migliore per insegnare ai bambini, insegnare quindi divertendo, e si può aiutarli a capire il rischio di una situazione proprio immaginando delle situazioni reali con un diverso grado di pericolosità, in modo tale che il bambino venga aiutato a riflettere, a fare una propria maturazione della decisione da prendere in base a diverse opzioni e alla discussione che ne deriva. Per esempio, si possono porre per esempio delle storie e utilizzare poi i bambini, dare ai bambini le palette, se la cosa si fa a scuola, con i colori del semaforo, il rosso, il verde e il giallo, in modo tale che i bambini possano votare quella che secondo loro è l'opzione migliore e poi discutere insieme alla maestra o all'insegnante perché un'opzione può essere più protettiva di un'altra. L'obiettivo non è quello di dire chi è il Pierino della situazione, chi è invece il bambino meno attento o così meno brillante, ma di aiutare tutti i bambini a capire che all'interno di una situazione che può sembrare anche innocua ci possono essere delle insidie, e quindi l'obiettivo è quello di avere una sorta di passaporto di prudenza, cioè educare questi bambini a riconoscere i segnali di pericolo anche quando questi si camuffano da segnali assolutamente innocui o quasi. In che modo possiamo farlo? Per esempio, faccio un esempio concreto, si può chiedere a ciascun bambino, sto parlando adesso delle elementari, che cosa farebbe se un signore dall'aria educata e gentile gli chiede di accompagnarlo per aiutarlo. Il bambino può scegliere tra tre risposte e scegliendo naturalmente il colore del semaforo che sembra più opportuno. Per esempio, la prima opzione potrebbe essere: ti rifiuti gentilmente e dici di domandare a una persona adulta. Oppure hai voglia di aiutarlo ma sei incerto, esiti, oppure l'accompagni senza riflettere. È chiaro che la risposta esatta, cioè il semaforo verde, è la prima: ti rifiuti gentilmente e gli dici di domandare a una persona adulta. Tuttavia, che cosa è probabile? Che moltissimi bambini, anche nella vita reale, tratti in inganno da quell'aria educata e gentile, come purtroppo succede nella vita, scelgano le altre due risposte, per esempio di aiutarlo. Allora sarà importante capire sia come il bambino motivi la sua scelta e, se errata nel senso di l'impulsività di andare ad aiutare, aiutarlo a riflettere sul fatto che spesso, come si insegnava una volta, i lupi si travestono da agnelli per poter poi mangiare meglio le loro prede, e io credo che le fiabe insegnino molto e bisognerebbe tornare a raccontarle, proprio perché attraverso la grande metafora del racconto della fiaba il bambino può cogliere delle verità profonde per la propria anima e per il proprio comportamento, veicolate attraverso un messaggio di tipo emotivo, simbolico, associativo, che ha molta più capacità persuasiva che non un discorso strettamente razionale. Questa è una regola generale per tutte le età, non solo per i bambini, ma certamente il linguaggio simbolico e metaforico, quello per definizione delle fiabe, è senz'altro il più adatto per aiutare i bambini a interiorizzare anche un messaggio di pericolo. Oppure, un altro esempio potrebbe essere: stai giocando con i tuoi amici, si avvicina un vicino che ti invita a vedere la sua nuova stanza dei giochi. Allora tu cosa fai? E abbiamo tre possibilità: hai voglia di vedere questa stanza dei giochi, corri dai tuoi genitori per chiedere il permesso, oppure ne discuti con i tuoi amici e ci andate, oppure sei proprio curioso e ci vai da solo. È chiaro che in questo caso di nuovo la risposta corretta è la A, cioè chiedi ai tuoi genitori, ne parli con loro, perché deve passare un messaggio essenziale: di sempre ai tuoi genitori dove vai, perché la curiosità può metterti in situazioni molto pericolose. Quindi di nuovo questo riferire al genitore, oppure riferire anche all'insegnante, quando si fa qualche cosa che esce dal comportamento abituale. Questo che cosa presuppone? presuppone però che ci siano degli adulti sensibili, intelligenti, attenti, presenti emotivamente ma anche fisicamente. Questo è un altro degli aspetti che oggi è molto incrinato nella nostra società.
La paura dei genitori, degli educatori più sensibili è ovviamente che i bambini possano finire vittime di situazioni che possono sconfinare negli abusi sessuali, ma come si può parlare a dei piccini di situazioni così delicate? Quali parole usare con loro?
E non è semplicissimo, certamente il linguaggio in questi casi deve essere molto delicato e di nuovo in questi casi il linguaggio, il gioco indiretto è sempre un grande facilitatore. Per esempio, quando noi vogliamo arrivare a parlare, a discutere, a trattare situazioni più delicate, potremmo fare un esempio di questo tipo, dire ai bambini, per esempio, immaginiamo una situazione di questo tipo, un adulto che conoscete vi fa delle carezze imbarazzanti e vi domanda di tenere il segreto. Allora, come si comporta il bambino? Come vi comportereste voi in questa situazione? Soluzione A, dici di no e ne parli subito a un adulto che ti proteggerà. Oppure, per essere gentile, accetti anche se non ti piace, oppure hai paura e vergogna e quindi taci. Ecco che di nuovo la prima risposta è quella giusta, dici di no e ne parli subito a un adulto, la mamma, il papà, un insegnante che ti proteggerà, e qui immediatamente abbiamo un altro grande punto delicato e drammatico, che molto spesso il bambino non ha la sensazione che l'adulto lo proteggerà o addirittura quando parla l'adulto non lo protegge. Un caso evidente è quello delle violenze e degli incesti in famiglia, quando spesso altri adulti sanno ma per il buon nome della famiglia tacciono, e sappiamo che in questo caso purtroppo quando un bambino viene ferito nella fiducia essenziale, cioè si rende conto che la mamma non lo protegge o il papà non lo protegge, viene distrutta la sua capacità di fiducia nelle persone e nella vita, perché se non lo proteggono i genitori, chi altri lo proteggerà? Quindi di nuovo è importantissimo capire non solo se il bambino ragiona e matura una decisione autoprotettiva, ma anche se ha la sensazione che effettivamente poi questi adulti correranno in suo soccorso, perché altrimenti è evidente che il problema è molto più drammatico. Quindi, in sintesi, è indispensabile lasciare esprimere liberamente ai bambini le loro sensazioni, le loro paure, le loro emozioni. Quando si parla con i bimbi, che possono essere non solo i propri figli, ma anche i propri fratelli più piccoli, o anche figli di amici, che a volte si confidano più con un amico di famiglia, o la cosiddetta zia adottiva, che può essere l'amica della mamma, che non addirittura con i genitori, è importante lasciarli esprimere, ascoltarli, che raccontino, e poi dire, sai, se succede qualcosa che ti turba, che ti imbarazza o che non ti piace, sai che io ci sono, oggi che si usa tanto il telefono, telefonami, andiamo a mangiarci una pizza, ce lo raccontiamo, io ci sono sempre. Cioè è importante che il bambino senta che se non sono i genitori, comunque c'è un adulto che prende le sue difese, ma non nel senso di proteggerlo sempre anche quando ha torto, ma che prende le sue difese in modo sano nei momenti di difficoltà e di pericolo.
Quali sono le regole da imporre a un bambino che già sa navigare da solo su internet?
Ci sono alcuni comandamenti che io definirei di autoprotezione. In chat in particolare, non dare mai il nome reale, non dare mai l'indirizzo, non dare mai il numero di telefono. Ovviamente l'ideale sarebbe che i genitori controllassero sempre come e dove naviga il figlio. Oggi ci sono anche delle griglie che consentono di modulare l'accesso dei bambini su internet in modo da bloccare determinate vie, determinate strade informatiche che possono essere pericolose. È molto importante anche far capire che anche parlando di sé in maniera molto semplice un bambino può dare, per esempio a un pedofilo in caccia, degli indizi facili poi da mettere insieme. Per esempio, se in questa chat l'adulto, che spesso poi si presenta come un bambino, per esempio come un ragazzino solo di un po' più grande, chiede cosa fai di sport, dove vai a giocare, quali allenamenti fai, che divisa la tua squadra, ecco che immediatamente può restringere poi il cerchio e riuscire a trovare rapidamente il posto dove si trovi effettivamente il bambino. Quindi la cosa fondamentale sarebbe che i bambini intanto non andassero a chattare, soprattutto quando sono ancora di età prepubere e quindi molto vulnerabili. Secondo, che i genitori veglino sui loro figli in maniera costruttiva. Ricordo che Bill Gates, giusto per concludere con una notizia interessante di educazione ed altri tempi, ai propri figli consente di stare su internet non più di 45 minuti al giorno, controllando anche dove vadano.
Grazie alla professoressa Alessandra Graziottina, alla prossima puntata.
Grazie a voi, a presto.